Adesso, quindi in un qualche modo, ragazzi, consentitemi. Consentitemi, ragazzi, ecco, nel momento in cui facciamo questa operazione, ditemi se vi torna. Ecco, io qui ho sempre il fatto che mi scompare da qualche... Vabbè. Allora, Andrea, mentre tu, se tu gentilmente mi fai le domande, io intanto faccio, visualizza, faccio la presentazione così, ecco. Perfetto. Andrea, caro, sono tutto vostro e innanzitutto però un buon inizio di giornata e a più tardi il buon fine settimana. Prego, Andrea.
Allora, ieri c'erano due domande.
Sì.
Allora, una riguardava l'affinità, perché appunto non è R maggiore di S maggiore di deoxy come ci si aspetterebbe, ma deoxy maggiore di R maggiore di S.
Certo.
E poi un'altra riguardava la bioisosteria, perché riguarda l'azoto SP2 e non l'azoto SP2.
Benissimo. Allora, ragazzi, partirei anche da una domanda che mi è stata fatta ieri nel forum da una nostra compagna, e poi così vado avanti con questo tipo di diciamo addizionale di informazioni su quello che abbiamo visto ieri insieme. Allora, innanzitutto, perché si utilizzano comunque questi farmaci nonostante sfuggano alla relazione struttura-attività che vi ho anticipato essere super classica nel mondo adrenergico? Ora, questo fa parte, miei cari, dell'egoismo farmaceutico. Nel momento in cui noi abbiamo un'ipotesi che ci consente di disegnare, progettare e poi sintetizzare dei nuovi composti chimici, e ci accorgiamo che comunque, nonostante sfuggano dalla nostra ovviamente relazione struttura-attività prevista, no, funzionano, perché questo è il fatto, no? Quando io vi ho parlato, ecco, di queste strutture imidazoliniche, ecco, vi ho sottolineato che, accidenti, queste funzionano da un punto di vista farmaceutico e sono sovrapponibili da un punto di vista macroscopico ad un profilo adrenergico. Ora, perché buttarle via? Non sappiamo razionalizzare il perché funzionino, ma funzionano. Ecco perché, da un punto di vista dell'egoismo farmaceutico, le abbiamo comunque lasciate dentro al canale mondo adrenergico, anche se con molta sincerità devo dire poco hanno a che fare. Così torno ovviamente alle due domande che seguono poi che Andrea ci ha riproposto. Quindi in realtà queste sono strutture che davvero funzionano e hanno un profilo ovviamente sovrapponibile a quello ovviamente del mondo adrenergico. Quindi perché buttarle via? Cogliete, ragazzi? Ora, devo anche essere sincero, è molto più probabile che abbiano un profilo terapeutico sovrapponibile a quello adrenergico, pur lavorando su recettori diversi. Cogliete, è questo il messaggio. Abbiamo la sensazione che ci sia una nuova famiglia di recettori accoppiati alle proteine G, di cui sfortunatamente ancora oggi non sappiamo quale sia l'equivalente della noradrenalina o della dopamina o della... No, non ce l'abbiamo il trasportatore, ma in un qualche modo l'effetto macroscopico sperimentalmente osservato è tale che, diciamo, perché dobbiamo buttarli via se funzionano? Non sappiamo ancora attraverso quale meccanismo, ma funzionano. Spero di essere stato sufficientemente chiaro, ovviamente, con la nostra compagna. Proprio perché, ragazzi, adesso lo possiamo dire a posteriori, proprio perché probabilmente la natura del recettore accoppiato alle proteine G è diversa da quello adrenergico, che ci ha consentito, vi ricordate, di creare quella bellissima relazione struttura-attività R mangia S uguale a desossi, ecco, proprio perché il recettore è diverso, mi aspetto che anche la relazione struttura-attività possa essere diversa. Proprio perché il trasportatore del segnale che riconoscerà questa specifica nuova famiglia di recettori non è l'adrenalina, per cui non possiamo trasportare la struttura, la relazione struttura-attività dell'adrenalina su questa nuova famiglia di recettori. Andrea, ti sembra da questo punto di vista sufficientemente chiaro questo primo aspetto? Poi vado all'azoto. Ti sembra accettabile?
Per me sì.
Se c'è, grazie. Grazie. I recettori sono diversi, non sappiamo ancora quale sia l'agonista naturale, quindi sarebbe comprensibile, no, di non poter trasportare la relazione struttura-attività che io ho fatto nel mondo adrenergico con un trasportatore di segnale come per esempio l'adrenalina e portarla in questa nuova classe di recettori di cui non sappiamo neanche chi sia l'agonista naturale. Quindi mi aspetto che la relazione struttura-attività sia diversa ed ecco perché queste imidazoline rispondono in maniera diversa in termini di relazione struttura-attività nei confronti di questa nuova famiglia di recettori. Quindi è corretto immaginarci di non poter trasportare la relazione struttura-attività adrenergica nel nuovo sistema recettoriale che riconosce anche come agonisti queste imidazoline. Ora, torno invece ragazzi ad una questione più delicata, la bioisosteria. Perché è l'azoto di tipo SP2? Perché ragazzi, come dicevamo ieri, quell'azoto che dovrebbe essere l'SP3 formalmente bioisosterico, è vero che formalmente è un SP3, però vi ricordo che quel doppietto che dovrebbe essere colui che fa il facente funzioni, no, del doppietto della mina primaria o secondaria è in realtà impegnato nella delocalizzazione, nella mesomeria con il sistema pi greco adiacente. Di conseguenza la sua disponibilità a ovviamente funzionare come base di Lewis diminuisce moltissimo, proprio perché è delocalizzato. Ora, quale dei due quindi rimane disponibile? Beh, forse quello che era originariamente SP2, che comunque aveva un doppietto, vi ricordate, perpendicolare al sistema pi greco, classico, no? Di un'immina, super classico, perpendicolare, come la piridina, scusatemi ragazzi, no? Perpendicolare al sistema pi greco. Tra l'altro, vi dicevo, come abbiamo visto ieri, questo addizionale di densità di carica negativa che deriva proprio dalle formule di risonanza mesomeriche, dal formale SP3 al formale SP2, intensifica la densità di carica negativa su quell'atomo di azoto, rendendolo addirittura più basico di quello che in un qualche modo uno si aspetterebbe, no? Dal valore di pKa del sistema di riferimento, che potrebbe essere, ecco, un immide, come vi dicevo, piuttosto porto all'estremo una piridina. Ritorna ad essere addirittura più basico proprio perché c'è questa formula di risonanza, ragazzi, che porta una densità come quelle che vi ho riportato in una delle diapositive che ovviamente descrivevano un po' più nel dettaglio, ecco, questo aspetto, portano ad un aumento della densità di carica negativa su quell'atomo di azoto. Andrea, potrebbe essere ragionevole perché dobbiamo cambiare? Ecco che quello diventa, scusatemi, il sito di protonazione. Ok ragazzi, vi ricordo, in un recettore diverso a questo punto, no? Da quello ovviamente adrenergico, facente funzione del sale d'ammonio quaternario, che probabilmente anche in questo caso è il portatore di quell'interazione importante che abbiamo visto oramai quasi copia incollata da madre natura in quasi tutti i sistemi di riconoscimento recettore, ovviamente trasportatore di un segnale. L'abbiamo visto nell'acetilcolina, l'abbiamo visto ovviamente adesso nell'adrenalina, nella dopamina, la rivedremo, ecco, se diremo due parole giovedì insieme sulla serotonina. Ecco, quindi ragazzi, madre natura copia e incolla questa interazione carica positiva mediata ovviamente da un sale d'ammonio recettore per dire mi ancoro qui, è importante, un effetto calamita molecolare molto rilevante che madre natura utilizza sempre quando può. Se non c'è lui, questo tipo di interazione, ne trova una che supplisce. Andrea, ti sembra ragionevole?
Allora, sì, per questa domanda tutto chiaro.
Sì.
Per la domanda di prima,
sì,
sul deoxim,
sì,
sì,
sì, sì,
c'è un'ulteriore questione da chiarire.
Sì, certo.
Cioè, non si capisce come si fa a dire che deossimo maggiore di R maggiore di S se non conosco il recettore.
Certamente, perché lo... Correttissimo, ragazzi, avete perfettamente ragione. Spero mi abbiate seguito. Lo faccio sull'effetto. Ricordatevi che questo è un agonista, quindi medio un effetto macroscopico. Esempio, faccio un esempio molto, no? Un esempio che vedrete poi nel dettaglio metodologico in ambito, no, di farmacologia. Potrei prendere un vaso, e lo stimolo nella sua contrazione, un vasetto in un bagnetto ovviamente dove lui possa continuare la sua attività, chiaro che vi sto anticipando da incompetente perché non sono un farmacologo preclinico, ma immaginate, ecco, che l'ho visto fare, ecco, quindi prendete un vaso, lo tagliate ancora nella sua forma ovviamente, lo mettete in un bagnetto dove possa mantenere la sua attività, in questo bagnetto ci mettete ovviamente per esempio un agonista, un qualcosa che ritenete agonista. Chiaramente l'effetto alfa 1 che abbiamo visto dovrebbe in un qualche modo ridurre il lume del vaso, ok ragazzi? Ed è esattamente questo che succede quando voi utilizzate, no, molto spesso queste midazoline. Vedete un effetto macroscopico simile a quello che osservereste nel momento in cui mettete nello stesso bagnetto un agonista adrenergico. Cosa vi verrebbe da pensare, ragazzi? Inizialmente che l'azione fosse mediata dagli agonisti, dal mondo adrenergico. Ora, la discriminante è questa. L'effetto macroscopico, vasocostrittore, dico questo perché è quello più eclatante, rimane tale e quale. Lo si può misurare? Assolutamente sì. Nell'organismo umano, un effetto, diciamo, ipertensivo, potremmo osservarlo? Assolutamente sì, esattamente sovrapponibile a quello che io avrei se somministrassi un agonista di tipo adrenergico alfa. Ok, ragazzi, quindi l'imbarazzo era questo. Macroscopicamente il profilo è alfa. Il rapporto relazione struttura attività, io devo essere sincero con voi, ecco, lo chiameremo così, io non voglio, per carità, se i farmacologi ad oggi continuano a chiamarli così, chiamiamoli così, ragazzi, io non ci mancherebbe. Posso dire che da un punto di vista farmaceutico c'è qualcosa che non mi torna, posso condividerlo con voi in maniera sincera. Non nego che da un punto di vista macroscopico l'effetto, per esempio, vasocostrittore, l'innalzamento della pressione arteriosa in un organismo vivente, anche un modello animale, è esattamente sovrapponibile a quello di un modello adrenergico. Andrea? Potrebbe?
Sì, tutto chiaro, c'è una nuova questione da chiarire sull'altra domanda di nuovo.
Sì?
Nel senso, mi chiedono se i due azoti che ci sono a quel punto non andrebbero considerati equivalenti sotto quel punto di vista, visto che per risonanza praticamente uno può diventare l'altro.
Sì, certo. Avete perfettamente
quindi,
ragione.
Quindi nel senso si potrebbe
considerare
il giostro anche l'altro.
Purché, e mi va benissimo questa vostra, no, mi va benissimo questa vostra, diciamo, estensione chimica, allora lì siate bravi, e questo mi renderebbe molto orgoglioso, che li rendeste equivalenti. Se qualcuno ha questo coraggio, nel senso di ricordare il fatto che allora non sono un formale SP3 e un formale SP2, se uno ha il coraggio, ecco, di difendere questa posizione, sono orgoglioso, e allora a questo punto uno vale l'altro, ma proprio perché esiste questa giustificazione. Cogliete, ragazzi, sono d'accordissimo con voi. Se lo estendete in questi termini, sono orgoglioso. Però, ecco, dobbiamo fare questa precisazione, cogliete, ragazzi. Non dobbiamo immaginare allora che uno sia un formale SP3 e un altro un formale SP2. Se voi invece lavorate con, passatemi, gli orbitali molecolari e li ritenete equivalenti, io sono molto orgoglioso. Cogliete sempre quello che è la teoria della valenza, teoria dell'orbitale molecolare. Lo dico sempre perché, ecco, non vorrei essere troppo severo con voi nel spostare tutto utilizzando la teoria più nuova, che è quella dell'orbitale molecolare, perché è anche quello meno intuitiva, quello su cui avete fatto meno esperienza, e lavorando un po' di più sulla teoria, ovviamente, della valenza, quella classica delle formule di risonanza e quant'altro. Ma se voi volete estendere il concetto, immaginate che sia un orbitale che coinvolge effettivamente, no, questi tre atomi, azoto inizialmente formale SP3, carbonio, azoto inizialmente formale SP2, anche l'atomo di carbonio è un SP2, allora sono d'accordissimo con voi e mi va benissimo. Uno è equivalente all'altro ed è così. Ed è così. Non è né un SP2 né un SP3, è un qualcosa che sta lì in mezzo. Sono d'accordissimo, felice. Andrea? No, anzi, capite la differenza? Tutte le nostre lezioni sarebbero state così, ragazzi. Tutte le nostre lezioni. Non vi dico che a volte, ecco, potevamo parlare, ecco, l'intera lezione su, ecco, cose di questo. Bellissimo, ragazzi. Quindi ecco perché qualche volta faccio fatica anche ad andare avanti anch'io ogni tanto. No, perché questa è la cosa molto bella, discutere con voi di un problema chimico legato alla farmaceutica. Molto bello, ragazzi. Bene, però se mi consentite, ragazzi, io andrei un pelesimo avanti perché non posso a questo punto non inseguire questo doppio concetto. Vi ricordate la cosa molto bella, questa intuizione che avete avuto e Andrea ci ha trasferito, che se noi aumentassimo l'ingombro a livello di quell'azoto formalmente primario, secondario, nella droga della DNA, potremmo avere un indicatore di selettività che si muove verso beta. E l'isoprenalina, ragazzi, pur essendo, vi dicevo, un oggetto datato, è stato davvero un grande salvavita, soprattutto ovviamente, no, nei diciamo metà del secolo scorso, scusate se non è, proprio per un trattamento ovviamente vasodilatatore. Ecco, vi ricordo che beta, nella componente beta 2, ha questa particolarità che nell'epitelio bronchiale media, così come in quello basale, chiaramente ragazzi, scusatemi se arrivo subito lì, l'epitelio bronchiale media una broncodilatazione, quindi in tutte le situazioni broncocostrittive, di cui l'asma, ecco, la crisi asmatica rappresenta, ecco, per noi l'obiettivo terapeutico, trova la sua massima applicabilità. Isoprenalina come esempio mirabile di quel rapporto relazione struttura attività che voi mi avete anticipato e che si concretizza esattamente in questo modo, selezionando intelligentemente la via di somministrazione che abbiamo qui particolare, no, ed interessantissima da un punto di vista dell'egoismo farmaceutico, nebulizzazione piuttosto che aerosol. Quindi quando in un certo senso geolocalizziamo l'attività, riduciamo quell'effetto collaterale che è sempre presente, ragazzi, beta 1, e che a livello cardiaco, vi dicevo, dà ovviamente la collateralità più importante, ovvero sia aumento del ritmo e della forza. Ok ragazzi, è un agonista. Quindi occio ovviamente nel momento in cui utilizziamo una via di somministrazione diversa ovviamente da quella ovviamente inalatoria, ma sarebbe sciocco se non c'era una necessità importante farlo, perché l'effetto collaterale che dobbiamo sempre tenere presente è relativo alla componente, a quel residuo di componente beta 1 che soprattutto a livello cardiaco, ragazzi, media questi due effetti importanti: aumento della forza e del ritmo. In un paziente, uso questo termine, cardiopatico, capite ben che bisogna maneggiare con estrema cautela. Consentitemi di andare un pelesimo avanti, perché vorrei anche qui far diventare ricco, se fossimo stati in quegli anni, Andrea, quando in un qualche modo mi ha detto: guarda Stefano, per valorizzare questo concetto faccio un'operazione di sostituzione dell'isopropile, quindi isoprenalina, ovviamente con il terbutil derivato. Anche qui grande fantasia di nome, no ragazzi? No, terbutil adrenalina, eccola qua, grande fantasia. Principio attivo di un farmaco, di una specialità, chiaramente che ha esattamente l'obiettivo di seguire, un po' millantato ragazzi, perché è vero che qui cominciamo ad avere un po' di beta 2 rispetto a beta 1, però perdonatemi ragazzi, io non mi sentirei mai di dire che è un puro beta 2, neanche quelli più, diciamo, di ennesima generazione che abbiamo oggigiorno sono puri beta 2, quindi un pelesimo di effetto collaterale beta 1 c'è sempre. Ci salva la via di somministrazione, cogliete? Ci salva la via di somministrazione. Ma anche qui un esempio intelligentissimo in cui, ecco, l'aumento ulteriore di occupazione di ingombro in quella cavità che va a riconoscere il sale d'ammonio facente funzioni, ecco, va nella direzione che effettivamente il buon senso chimico farmaceutico ci avrebbe in qualche modo indicato. Correttissimo, terbutil adrenalina come effettivamente, no, esempio di ancora migrazione dello spostamento della selettività, ovviamente da beta 1 uguale beta 2 a un po' più beta 2 e sicuramente, se mi cogliete, meno ancora alfa. Ecco, scusatemi se l'ho abbandonato alfa, perché avevamo già detto che alfa era già, c'è sempre, assolutamente sì ragazzi, ma direi che se dovessimo sgranare, ecco, il profilo, io direi sulla terbutil adrenalina beta 2 un po' più di beta 1, che ovviamente è maggiore di alfa. Ovviamente con alfa dico alfa 1, alfa 2, ragazzi, ok ragazzi? Ecco, quindi anche qui date un'occhiata al coefficiente di ripartizione. Posso chiedervi se questa cosa, ecco, vi torna l'aumento, leggero aumento ovviamente, e questo consentitemi di darlo come un ulteriore elemento di riflessione sulla natura del sostituente che, ecco, è gradito al sistema recettoriale in quella specifica posizione. Lo voglio, vedete, di un certo volume occupazionale, ok, e possibilmente idrofobico. Ok ragazzi, vi torna l'aumento, Andrea, ti torna da meno 0,2 a più 0,2, passando ovviamente dall'isopropile al terbutile? Sì, c'è un metile in più, Andrea, sì, certo, non voglio offendermi. Ok ragazzi, eccolo qui, l'accompagnamento logico che, ecco, si manifesta nella terbutil adrenalina, felicissimo. Cosa c'è qui ragazzi? Ah, sì, guardate qui ragazzi, un oggetto, un profarmaco, ecco, volevo farvi un esempio di come poi si è cercato di mitigare, soprattutto per, come potete immaginare, spostare un po' il, ecco, anche la via di somministrazione, ragazzi, perché qualche volta, ecco, l'idea era di, laddove possibile, poter avere anche una via di somministrazione non necessariamente inalatoria, ma che in un qualche modo, o anche fosse inalatoria, ecco, che potesse avere ovviamente un profilo di ecco, assorbimento, distribuzione superiore. Vi faccio vedere questo profarmaco, anche in questo caso può essere utilizzato per via ovviamente inalatoria, e c'è una bellissima situazione. Ecco, ditemi, guardate il coefficiente di ripartizione di questo oggetto, vi preoccupa da un punto di vista farmacodinamico, ragazzi? Scusatemi, il coefficiente di ripartizione è chiaro che, anzi, posso fare una domanda ad Andrea: questo oggetto è attivo, Andrea, da un punto di vista ovviamente del mondo adrenergico agonistico? È attivo il profarmaco che abbiamo a destra? No, no, ma da un punto di vista, io te lo facessi vedere, tu non sai che è un profarmaco, chiaramente, Andrea. Chiaro che sì, lo sai perché ve l'ho detto, ma riterresti che l'oggetto...
Sì, no, vedendo il coefficiente di ripartizione non lo può essere.
No, no, scusami, perdonami, ti ho contaminato io nella risposta. Farmacodinamica. Il problema della farmacocinetica lo affronto tra un attimo. Farmacodinamica. Ritieni che questo oggetto sia un oggetto in grado di riconoscere e attivare un... scusatemi, un recettore del mondo adrenergico, e qui non voglio neanche dire alfa, beta, ma in generale?
No, a quel punto, perché comunque abbiamo...
Grazie.
Cioè, dovremmo avere gli OH del
canale. Grazie, grazie, o almeno uno, o almeno uno, o almeno uno, o almeno uno, ok ragazzi, o almeno uno, e sapete anche qual è? Almeno uno deve essere ovviamente nella sua forma, ecco, interattivamente conservabile. E su questo lavoreremo adesso invece da un punto di vista della biososteria con qualche esempio molto bello, ragazzi. Io direi che da un punto di vista farmacodinamico questo oggetto io mi aspetto non sia attivo. Non sia attivo, tanto è un profarmaco, ve l'ho detto io, insomma, ragazzi, ma la logica dice, e infatti non è attivo. Tra l'altro, invece faccio l'altra operazione, guardo il suo coefficiente di ripartizione. Caspita, va fuori dal Lipinski. Ora, ci interessa questa cosa, Andrea? Scusatemi se sono... apparentemente sciocchino nella domanda,
cioè nel senso, ci interessa sì, se vogliamo appunto che non sia subito attivo non appena viene somministrato, e magari appunto per avere altre vie di somministrazione. Non ci interessa cioè non ci dà problemi, nel senso che poi appunto le esterasi
allora assolutamente qui Lipinski lo possiamo per un momento anche dimenticare, tanto non è lui che deve agire, cogliete ragazzi. L'importante è, come ci stava dicendo Andrea, non è lui che deve agire, è un profarmaco, quindi non è che sia lui. Vi ricordo che Lipinski dice che devono essere i principi attivi di farmaci somministrabili per via orale, non i suoi profarmaci. Chiaramente il profarmaco può avere qualunque caratteristica, a patto che, come ci stava dicendo Andrea, nel momento in cui, ecco, entra, viene assorbito, viene biodistribuito, poi ritorni, e qui lo abbiamo bellissimo l'esempio nella terbutiladrenalina, ritorni ad essere farmacodinamicamente nella sua forma attiva, ed è su di lei che dobbiamo fare, ecco, il discorso alla Lipinski. Qui ci diventa molto interessante avere un oggetto apparentemente incredibilmente idrofobico, che se fosse il principio attivo tale quale ci metterebbe nei guai, cogliete ragazzi, ci metterebbe nei guai da un punto di vista farmacocinetico, ma essendo lui in realtà il profarmaco ed essendo in una regione, per esempio, quello è effettivamente dell'epitelio bronchiale, no? Immaginate di usarlo come aerosol, questo ovviamente viene, posso dirvi, assorbito e accumulato ovviamente in quell'epitelio. Chiaramente, qual è la cosa magica? È che lì effettivamente ci sono anche le esterasi, e di conseguenza pian piano ovviamente fanno il loro lavoro, liberano ovviamente il nostro principio attivo, che ha tutte le caratteristiche farmacodinamiche e ovviamente anche i suoi limiti farmacocinetici, ma a noi non interessa perché è già lì ragazzi, e di conseguenza ecco che possiamo utilizzare intelligentemente, no, questa situazione. Vi volevo far vedere, ecco, a volte un'operazione di mascheramento egoistico farmacocinetico, profarmaco, no, che ha caratteristiche ovviamente in questo caso di, ecco, assorbimento e anche accumulo voluto in questo caso, purché poi ci sia qualcuno, qualcosa, ecco, è chiaro, chimica piuttosto che enzimologia, che ripristini l'oggetto che farmacodinamicamente garantisce l'effetto desiderato. Ok ragazzi? Sì, ve lo lascio come esempio, così abbiamo anche un elemento di discussione da un punto di vista ovviamente dell'essere pro farmaco. Buono che sì. Ragazzi, posso a questo punto, che abbiamo visto il percorso idrogeno, isopropile, terbutile, riassumere così in modo tale che abbiate tutti un effetto memoria: il riconoscimento del sale d'ammonio quaternario, l'interazione interessante con la mitica, col mitico aspartato, vi ricordate che abbiamo essere visto a livello recettoriale l'interlocutore della complementarietà elettrostatica, e la piccola cavità. La piccola cavità che in un qualche modo, ecco, è in grado di accogliere idrofobica, scusatemi, uso anche questo termine scritto qui sotto, che è in grado di accogliere via via oggetti di dimensioni più grandi fino ad un certo punto, e quindi in un qualche modo spostare, ditemi se vi torna, la selettività da alfa 1 a beta 2. Andrea, potrebbe essere una immagine che ricorda, almeno da un punto di vista mnemonico, un po' meglio il problema della selettività e il posizionamento e la natura del sostituente all'azoto ex primario della noradrenalina, leggi poi primario della secondario, scusandomi, dell'adrenalina, se è un effetto sì, direi chiaro, insomma, in modo che se uno non si ricorda qui dovrebbe avere un effetto memoria abbastanza semplificato. Ora ragazzi, pensiamo di fare, mettiamo il sostituente giusto a R, quello in verde, no? Immaginiamo che questo sostituente R, ve lo dico subito ragazzi, sia per esempio isopropile terbutile, perché è lì che abbiamo giocato subito la prima partita interessante a livello ovviamente terapeutico, no? Quindi controllo delle broncocostrizioni, quindi asma e quant'altro, ragazzi, no? Immaginiamo di posizionare lì ovviamente il sostituente giusto, ok? Dico questo perché è lì dove abbiamo trovato grande soddisfazione. E immaginiamo di fare un'operazione invece che avevamo già anticipato, ragazzi, a sinistra, ovvero sia rimuovere un po' il catecolo che abbiamo visto essere sotto diversi aspetti un oggetto delicato. Vi ricordo brevemente, PKA, coordinazione di metalli di transizione, ossidazione. Vi dico questo perché vi ricordo che se lo portiamo da fuori, quindi è un oggetto che viene da fuori, ecco, questi tre elementi non vanno, ecco, non sto parlando di quello che viene sintetizzato e liberato fisiologicamente, qui sto parlando di un oggetto che lo porto fuori e da fuori ovviamente deve essere in qualche modo nelle condizioni di essere, come avete capito, il più neutro possibile, ecco, durante il percorso, no? Fin tanto che non arriva nella regione dove poi deve agire. Quindi io mi aspetterei che se noi potessimo trovare un oggetto che sia equivalente nella modalità di interazione, ma che riducesse i problemi che abbiamo già anticipato dell'essere catecolo, forse questo ci potrebbe aiutare. E posso, ragazzi, un'altra cosa, ditemi se vi torna, se io poi potessi, ditemi se la cosa vi piace, perché questo è stato un altro elemento geniale dal mio punto di vista farmaceutico. Se noi potessimo trovare un interattore al posto dell'ossidrile, no? Di quell'ossidrile metacatecolico, che non sia substrato delle cont. Meraviglia delle meraviglie. Vorrebbe dire che quell'oggetto riconosce, attiva, non è più substrato delle COMT, quindi vuol dire che aumenta il tempo di emivita, il tempo di permanenza e quindi di attività di quell'oggetto. Se R è quello buono, soprattutto ovviamente in un ambito, ovviamente, passatemi, più beta 2 orientato, avremo trovato un oggetto che ha una lunga durata d'azione, che per un paziente asmatico, soprattutto durante le ore notturne, cogliete ragazzi, per un paziente asmatico, soprattutto durante le ore notturne, accidenti, potrebbe essere, no? Un miglioramento della sua qualità di vita, in questo caso qualità del sonno, ma anche nel, ovviamente nel periodo diurno uguale, ok, estremamente importante. Aumentare, diciamo, passatemi, l'emivita di questi oggetti, soprattutto in quella particolare patologia, potrebbe diventare un aumento rilevante della qualità della vita del nostro paziente. Ecco che potremmo fare questa operazione. Trovo un suo facente funzioni da un punto di vista interattivo di chi te lo si dice, ovviamente nella posizione meta, ditemi se ritorno, ma elimino il suo essere catecolo, substrato, ecco, requisito fondamentale ovviamente per essere substrato delle COMT. Le COMT non agiscono più, quindi non eliminano più precocemente, no, il nostro FA, eliminano nel senso metabolico, no, quindi ne riducono la presenza della forma attiva ovviamente con l'ossidrile. Perché? Perché chiaramente non c'è più l'ossidrile, c'è un suo facente funzioni ed aumenta il suo tempo di vita. Bellissimo. Se l'R è quello giusto, abbiamo una magico strumento per fare esattamente questa operazione. Mantengo lo schema interattivo di esosteria e abolisco, ovviamente riduco, una via metabolica. Chiaramente rimane operativo, ragazzi, vorrei ricordarvelo, la via metabolica, che comunque ci interessa a un certo punto eliminare l'oggetto, altrimenti, capite bene, avremo altri tipi di problemi sovra, ovviamente, nel caso ovviamente del paziente asmatico non è così grave, ragazzi, ma in generale, ecco, comunque avremo la necessità a un certo punto di eliminare il nostro farmaco, e rimane sempre attivo la via MAO monoamminossidasi, ok ragazzi, occhio, quello di là rimane sempre attivo, ok? Quindi ditemi, Andrea, ti torna la logica? Quindi mi farebbe piacere mettere mano al catecolo per fare queste due operazioni insieme, garantire uno schema interattivo, quindi essere ovviamente un, di nuovo catalogabile come un agonista, e di ridurre, se possibile, ovviamente, la sua, diciamo, caratteristica di essere substrato delle COMT, e quindi ovviamente di aumentare il tempo di amivita dell'oggetto. Potrebbe andare, Andrea?
Non mi torna solo perché sostituire lo H impara.
Qui Andrea dovresti... Perché sostituire lo H impara, ragazzi? C'è qualcuno che potrebbe... Andrea, anzi, posso chiederti io se con un po' di buon senso chimico, organico, ecco, ti verrebbe una buona idea? Ecco, qui ci vuole grande egoismo, no? Di una chimica organica applicata alla chimica farmaceutica. C'è qualcosa che secondo voi potrebbe, ecco, essere a questo punto utilissimo ricordare? O posso farlo io, Andrea, con una parola? Lo fai tu o lo faccio io? Se lo fai tu, sono felice. Se lo faccio io, anche. Hai un'idea, Andrea, del perché quando abbiamo cercato queste bioisosterie, alcune bioisosterie potrebbero essere anche coinvolgenti la posizione meta? Anche, non necessariamente, ma anche. Non ci turba, purché il schema di meccanismo di riconoscimento sia equivalente, bioisosteria, non ci turba. Però potremmo avere un egoismo, adesso non so cosa ci scrive il nostro compagno in chat, ma potremmo avere un...
In chat dicono forse perché è la posizione più attivata dell'anello.
Guarda, bacerei, ecco, il collega, la collega, in senso ovviamente... accademico, bacerei il collega, la collega, ovviamente, perché chiaramente se c'è una via di sintesi, cogliete ragazzi, una via di sintesi che sia in un qualche modo facilitante per numero di passaggi, per rese complessive, per tonnellate per anno, scusatemi se ve lo porto, ovviamente, perché poi qui, ecco, un conto è fare i 10 mg in laboratorio, ragazzi, un conto è doverne fare tonnellate per avere ovviamente una distribuzione continuativa sulla popolazione mondiale, ecco, passatemi, ecco, non è che sia, ecco, se troviamo ovviamente un oggetto che sia comunque bioisostericamente compatibile, bla 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 bla, ma che possa avere poi una ripercussione da un punto di vista produttivo di un certo tipo, direi che siamo tutti contenti, vero ragazzi? Anzi, forse di più. Quando ovviamente, mi credete che ci sono alcuni candidati che potrebbero essere farmacodinamicamente, farmacocineticamente perfetti, tutto bene sulla scala di 10 mg, ma quando dobbiamo andare sulla kilo scale, come la chiamano, no? Quindi la scala ovviamente dei chilogrammi, non abbiamo ovviamente un apparato industriale in grado di, e ci sono molti oggetti che scappano via dalla produzione, ovviamente dalla candidatura, ovviamente per diventare un farmaco maturo, diciamo un candidato farmaco maturo per andare in una preclinica, proprio perché non avremo la possibilità di farne chili. Quindi sarà anche l'oggetto più bello del mondo a livello di milligrammi, ma se non abbiamo una tecnologia per produrne chili, ragazzi, da un punto di vista industriale, secondo voi, l'industria cosa fa? Sceglie uno anche meno potente, un po' meno selettivo, però non posso fare chili, cogliete ragazzi? Poi sarà una questione di dose, certamente sarà una questione di dose, ma spero che cogliete con me che da un certo punto di vista, ecco, il fatto di poter produrre chili, poi, non, ecco, milligrammi, diventa fondamentale. E credetemi, non è banale portare ovviamente una scala sintetica, come vedrete con il professor Mazzaro l'anno prossimo, da ovviamente una scala di milligrammi, no, col pallone di vetro in laboratorio sotto K, e invece essere in un impianto dove avete le caldaie in acciaio da tonnellate, ecco, e capite ben che è una cosa un po' diversa. Quindi credetemi, ci sono molti candidati che muoiono nel senso lasciano la via dello sviluppo, perché non c'è, passatemi, o tecnologicamente o da un punto di vista anche della convenienza economica, ecco, il vantaggio di produrli ovviamente su scala dei chili, ok ragazzi, dico chili perché comprendete bene dove voglio arrivare. Quindi ecco, anche qui tutte queste bioisosterie sono ovviamente con un po' di malizia, adesso voi le potete anche leggere, anche in questo caso ditemi se vi torna, ecco, derivanti dal fatto che le vie sintetiche che in un qualche modo hanno portato ovviamente a poi questi principi attivi coerenti con una scala ovviamente di chilogrammi. Andrea?
Sì, ora è chiaro.
Molto bene, sono molto felice. Quindi gli esempi che vi faccio vedere sono esempi che vanno a convergenza tra bioisosteria che voi comprendete immediatamente, no? Non devo neanche dirvelo. Forse domanda maliziosa che potrei farvi, ragazzi, che la facciamo adesso, poi Andrea risponde per tutti, non adesso, se, ecco, la domanda maliziosa che potrei farvi da un punto di vista farmaceutico e che la posso fare solo a voi, è di trovare la ragione chimica del perché un ossidrile fenolico in posizione meta di quel catecolo piuttosto che dell'inserto ammino alchilico è bioisosterico a quell'atomo di cloro in questa posizione equivalente. Questa è la domanda maliziosa. Come conservo lo schema interattivo da qui a qui? Qui vi voglio da un punto di vista farmaceutico. Ok, ragazzi? Questa potrebbe essere una domanda, scusatemi, ecco, da colloquio, no, non chiaramente anche con Stefano, ma da colloquio, ovviamente, se dovete andare a fare un colloquio in una qualunque industria farmaceutica, a fare un lavoro di chimica farmaceutica e non ovviamente di altro tipo. Chiaramente, ecco, se fate regolatorio, magari queste domande non le fanno, ma se fate qualunque, ecco, un colloquio che abbia a che fare con un qualcosa di farmaceutico, soprattutto per quelli che faranno, ecco, soprattutto una fase preclinica molto precoce, la sintesi piuttosto che la caratterizzazione analitica piuttosto, ecco, questa domanda potrebbe essere una domanda che spesso si pone: come mai questo ossidrile fenolico in questo contesto catecolico viene bioisostolizzato da questo atomo di cloro in questo contesto che è ovviamente cloroanilinico, questa è l'anilina. Ok, ragazzi, cloroanilinico. Andrea, sapresti rispondere? Questa è una domanda da colloquio, anche con noi faremo questo, noi abbiamo il tempo di discutere, in un colloquio avete i 30 secondi di cui vi parlavo, vi ricordate all'inizio, perché se uno è silente, non è che uno possa dire, mentre con noi, ecco, qui quando faremo la discussione insieme cercheremo di, ma è chiaro che quando è il colloquio, qualcuno di voi saprebbe, ragazzi, non dovete rispondermi adesso, ma cogliete, perché in questo caso l'ossidrile di questo fenolo in questo contesto catecolico viene biogestorizzato con un atomo di cloro in questo contesto di tipo anilinico. Andrea?
L'ingombro non è molto diverso.
Mi piace.
Stessa densità elettronica.
Mi piace. Delta più, delta meno, possiamo dire. Ok, così ci... Delta più, delta meno, se dovesse... Sì. C'è un'altra cosa che potresti dire, Andrea, e sono felice?
Può comunque fare legami idrogeno.
Sì, tre doppietti, tre doppietti di qua, due di là, ok? Tre doppietti di qua. E se lo schema interattivo prevede, se vi ricordate le serine, le due serine, ragazzi, vi ricordate le due serine? Ecco perché è importante, ragazzi. Vi ricordate le due serine che potevano in qualche modo essere mediatori di una rete di legami idrogeno? Chiaramente con gli ossidrili, no? Con quello ossidrile, con tutti e due, chiaramente. Ecco perché dall'altra parte tengo la mina, capite? Allora forse dico, ma mi basta mantenere quello schema interattivo. E a questo punto, dice Andrea, volume di occupazione, densità di carico, quindi momento dipolare, giustissimo, e presenza dei doppietti non condivisi, tre di qua, non li vedo ma ci sono, tre, uno, due, tre, non li vedo ma ci sono, due di qua, uno, due, non li vedo ma ci sono, che potrebbero essere ancora una volta utilizzati come mediatori di idrogeno. Andrea, perfetto, promosso nel senso, promossi tutti, ecco. Questa forse era la domanda, poi qua sotto sull'anilina non vi offendo, ragazzi, ok? Schema interattivo, ecco, direi che non vi offendo, però cloro ossidrile lì fenolico, quello buono. Andrea, ok, buono per tutti. Bene, ragazzi, guardate qui, guardate che genialata, ragazzi, guardate che genialata. Andrea, dimmi tutto, perché è una genialata, ragazzi, ci fa quando si può, questo è un vecchio trucco del vecchio farmaceutico. Si chiama sistema di duplicazione simmetrica, no? Sono due posizioni che sono equivalenti, ma è da tutte e due, e non è un catecolo, quindi non è substrato delle comp, lo sporcaccione, perché questo è un derivato ovviamente 1,3, non 1,2, no? Resorcina, quindi direi che se vi ricordate, ecco, bene, non è un catecolo, è una resorcina, quindi 1,3, e non è un substrato delle comp, no, perché non è un catecolo. Catecol, o metiltransferasi, ma questo non è un catecolo, perché non è substrato delle comp, bellissimo, e duplica la posizione meta. Anche se io giro, no, avete due posizioni meta che sono esattamente quelle, vi ricordate? Ma segnalata, ragazzi, ecco, ve lo faccio vedere come esempio di bioisosteria e immaginate che se in R avete il sostituente giusto, ecco, avete capito, ragazzi? Ti torna, Andrea? Segnalata. Duplicazione per simmetria. Quando si può, è come avere due in uno, passatemi. E non è neanche substrato delle comp, perché non avete più, ovviamente, questa è proprio... Anche qui resorcina siamo a Marghera, ragazzi, resorcina siamo a Marghera, per cui, tra l'altro, ecco, immaginando la via biosintetica, che insomma, immaginate, è bellissimo, è un doppio sistema attivato, bellissimo, ragazzi, bellissimo. Va bene, ok, mi fermo qui, però mi bastava, ecco, anche qui la genialata. boh, metto insieme l'oggetto, tanto così ve ne faccio vedere uno per dire che terbutalina, boh, devo dirne, posso dir niente, vero Andrea? Mi direste tutte voi, guardate il coefficiente di ripartizione, guardate il coefficiente di ripartizione, potreste confrontarlo con la terbutil, no, adrenalina, terbutil adrenalina. Questo si chiama terbutalina, avete visto che è un nome anche un po' diverso, però. Ritorno ragazzi. Ah, Andrea?
In realtà, prof, sì, non capisco perché il coefficiente di ripartizione sia passato da 0,2 a 0,9.
Grande domanda. Questa potrebbe essere una domanda da colloquio, anche questa. Andrea rispondi. No, scherzo, ve lo rispondo io. Ecco, è bellissimo. Andrea rispondi. No, no, chiaramente, rispondo io Andrea, se tu mi dici.
No, l'unica differenza appunto è l'OH, che adesso è di nuovo, cioè sempre in meta R, non è più in...
Vi ricordo che l'acidità dei catecoli è particolarmente elevata perché esiste la possibilità di formare un legame idrogeno intramolecolare, vi ricordate? Che qui non possiamo fare perché la posizione è 1-3, quindi è meno acido, e questo minore acidità, ditemi se vi torna, lo rende anche quello di essere ovviamente meno disponibile a rimanere in acqua rispetto ovviamente al normale utanolo, perché l'equilibrio acido-base a parità di pH sarà spostato ovviamente verso la forma neutra un po' di più in questo caso rispetto nel caso precedente. Quindi è questa la ragione, non è più un catecolo, è un po' meno acido, la forma a parità di pH neutra, quella che in qualche modo dovrebbe poi tuffarsi in normale utanolo, quindi è un po' più abbondante e di conseguenza l'equilibrio si sposta. Vi torna l'affinità con l'acqua, che diminuisce perché l'oggetto è un po' meno acido. Se è un po' meno acido vuol dire che la sua specie ionica, che sta molto bene in acqua, è ovviamente minore, ed ecco perché effettivamente questo oggetto ha un coefficiente di ripartizione che vi ricordo è sempre una scelta che lui fa tra rimanere in acqua, ragazzi, e rimanere ovviamente in normale ottanolo. Ti torna Andrea?
Sì, sì, giusto.
Ah, eccola qui. Ragazzi, invece posso farvi vedere, e anche questo vi chiederei di essere molto attenti nel momento in cui dovreste pescare da San Patrizio, piuttosto che doveste vedere nel momento in cui non ci sia un errore di ortografia chimica nella struttura, come è in questo caso. Posso puntare il mouse, Andrea, in una regione e tu mi dici che cosa trovi di strano in questa ortografia, ok? Posso?
Segnato il centro chirale, cioè non è segnato come se...
È un errore? Mio? Dimmi perché non è un errore mio. C'è scritto, Scusatemi, e così mi consentite di fare una piccola riflessione insieme. Posso dirvi perché non è un errore mio, ragazzi? Lo dico io per Andrea. Guardate come ho chiamato questa struttura, vi riporto sempre nella nomenclatura IUPAC del principio attivo che viene formulato, ok? Guardate come l'ho chiamato qui.
Sono entrambi attivi.
No, attenzione Andrea, ecco, volevo sottolinearvi questo. Vi ricordo sempre ragazzi che R mangia S, sempre. Però, fate questa considerazione. Quanto mi costerebbe, uso questo termine, scusatemi, molto industriale ragazzi, quanto mi costerebbe? Mi costerebbe da un punto di vista economico risolvere i due enantiomeri rispetto a ovviamente somministrarli contemporaneamente nel momento in cui, primo, la via, diciamo, il paziente non è in pericolo di vita, quindi non è ovviamente un paziente che deve essere resuscitato o per ovviamente arresto cardiaco o per blocco respiratorio. Vi ricordo che questo è un trattamento asmatico di cui vi riporto anche ovviamente qui per effetto memoria la via di somministrazione, e che sia l'effetto asmatico lo vedo da questo ragazzi, dal terbutile, ok ragazzi, non c'è dubbio alcuno. Ora ragazzi, il problema è questo: quanto mi costerebbe risolvere la miscela ovviamente dei due enantiomeri e vendere come formulato l'enantiomero più attivo R rispetto a vendere il racemo, di cui sono sicuro che una metà è meno attivo, perché l'abbiamo detto, R minore di S circa uguale a desossi. Quindi venderne sicuramente, ecco, una metà che è meno attivo dell'R, che però, abbiamo detto, questo è obbligatorio sempre, non introduce nuove collateralità o tossicità. Mi è consentito vendere comunque somministrare racemo a patto che il secondo enantiomero, che io in un qualche modo somministro con il primo abbia il requisito di essere chiaramente o meno attivo o per nulla attivo, chiaramente, quindi è come se fosse, uso questo termine, inerte da un punto di vista farmacodinamico, oppure meno attivo, ma soprattutto non deve introdurre nuove collateralità o tossicità rispetto all'enantiomero, che ha ovviamente la sua maggiore attività, questo sempre. Tra le altre cose, ragazzi, c'è un altro elemento in questo caso che tenete a mente, l'industria farmaceutica conosce molto bene. Posso dirvi, guardate la via di somministrazione, quanto accurata è da un punto di vista del dosaggio questa via di somministrazione? Quanto accurata è da un punto di vista del dosaggio questa via di somministrazione? Andrea, rispondi con onestà intellettuale. Quanto accurata è questa via di somministrazione, ovviamente rispetto al dosaggio del farmaco che in qualche modo vorrei somministrare?
C'è molto che dipende da come la prende.
Basta! Uno spruzzatina, una spruzzatina e mezza, una parte va nell'esofago, una parte va nella trachea, chi lo sa? No? Chi lo sa quanto principio attivo, no, realmente sto somministrando? Sì, una spruzzatina, due spruzzatine, ragazzi, è chiaro che una spruzzatina corrisponde, no, a una percentuale di nebulizzazione, ma quanto ne arriverà nei bronchi rispetto a quello che andrà giù per l'esofago, che rimane attaccato alla lingua, no, o al cavo orale? Cogliete, ragazzi? Quindi c'è un'incertezza tale, anche ovviamente nel dosaggio che noi andiamo a fare, che tutto sommato forse non varrà la pena di fare la risoluzione enantiomerica, di utilizzare il più attivo. Sarà ovviamente una questione di spruzzatine, perdonatemi, quindi consiglierò di fare una spruzzatina in più sapendo che il 35, 40, 45% di quello che sto comunque nebulizzando verrà perduto, perché ovviamente andrà a localizzarsi in regioni che non sono terapeuticamente interessanti. Ecco, la lingua, passatemi, il cavo orale o le prime vie dell'esofago, capite bene, ecco, se lo mandiamo giù di là, forse non sono così interessati da un punto di vista terapeutico. Ecco che volevo sottolinearvi ancora una volta, ragazzi, che quando troviamo questo tipo di descrizione supportata dal fatto, vedete, eccolo qui sotto, RS, la ragione molto spesso è quello che in qualche modo vi ho. Non c'è né una necessità salvavita, mettiamola così, e c'è ovviamente un interesse anche di natura economica tra il risolvere la miscela ovviamente dei due enantiomeri piuttosto che commercializzarli insieme, a patto che ovviamente non ci siano né collateralità né tossicità aggiuntive del secondo enantiomero rispetto a quello che avrebbe la farmacodinamica più efficace. Andrea?
Chiaro.
Molto bene, sono molto felice. Ecco, vi faccio vedere per esempio anche in questo caso, ragazzi, io qui ve l'ho segnata, no? Perché effettivamente ci sono specialità che utilizzano, vedete, quella buona, e specialità ovviamente, ragazzi, che utilizzano miscela racemica. Vi faccio vedere anche questo oggetto qua, vi torna? Vi torna, ragazzi? Anche qui, guardate qui che bello, terbutile di qua, non è più un catecolo, posizione di simmetria, no? Che abbiamo detto prima, guardate che bello. Vi faccio vedere il clenbuterolo, famosissimo clenbuterolo, che può essere somministrato anche, vedete, per via orale. Non mi stupisce, guardate il coefficiente di ripartizione, non mi stupisce, non è più un catecolo, non è più un catecolo, mantengo ovviamente i due interattori importanti, vedete, eccolo, eccolo, ci torna, ok? Questo oggetto qui chiaramente ha un coefficiente di ripartizione relativamente elevato. Posso dirvi, ragazzi, occhio con tutti questi oggetti, perché soprattutto per gli sportivi, occhio, perché questo oggetto qui vi ricordo che è un agonista del mondo adrenergico e a livello del sistema nervoso centrale, tra l'altro non grandemente selettivo, alfa beta, e a livello del sistema nervoso centrale, ragazzi, fa effetto, Andrea, occhio.
Dopante.
Super, assolutamente sì, occhio con questi coefficienti di ripartizione qui. Posso dirvi, ragazzi, che soprattutto adesso ovviamente si cerca di compilare con estrema accuratezza, ragazzi, ecco, le tabelle ovviamente delle sostanze dopanti in ambito sportivo, ma immaginate che ci fosse uno sportivo che avesse davvero qualche problema di natura asmatica e fosse curato ovviamente con oggetti di questo genere. Uno va a fare il controllo antidoping, caspita, e trova ovviamente oggetti che sono ovviamente dei beta 2, degli adrenergici agonisti. È chiaro che lì uno ha subito il sospetto, ecco, questo non l'ha fatto, no, perché era asmatico, l'ha fatto perché vuole in un qualche modo ovviamente aumentare le sue prestazioni, ecco, abbiamo già detto tutto su questo. Quindi attenzione, è stato un grande, grande dibattito sull'utilizzo ovviamente soprattutto di questi farmaci che potenzialmente sono degli antiasmatici, ma che hanno, vedete, un coefficiente di ripartizione interessante, possono arrivare a livello del sistema nervoso centrale, E ci fermiamo qui, ragazzi. Ecco, poi se uno è asmatico, chiaramente avrà il certificato medico. Ci sono, ecco, come potete immaginare, tutti gli accertamenti del caso. Però in questo caso, malizia vorrebbe che sarebbe più interessante utilizzare degli oggetti, ovviamente, che avessero un coefficiente di ripartizione un po' più basso. Vi torno, ragazzi, un po' più basso, perché altrimenti il sospetto, se non ci fossero, uno dice vabbè, non c'è, ma se ci sono, qualche sospetto, ragazzi, che oltre ad, ovviamente, ad aprire i bronchi, possa aprire altre vie, no, del segnale, cogliete, ragazzi. Andrea ti torna, quindi occhio al coefficiente di ripartizione.
Bene, sì, ecco, buona domanda.
Ve lo riporto qui, ragazzi, ecco, ve lo riporto qui. Effetto superuomo. Sì, prego.
Premettendo che appunto la mina impara, cioè la posizione impara di più, è un gruppo orientante, quindi premessa il blu, ma il farmaco funzionerebbe anche senza quella mina impara?
Sì, certo, assolutamente sì. Abbiamo vari esempi, io ve ne riporto alcuni, ragazzi, assolutamente sì. Tutto quello che abbiamo detto, che sia in un qualche modo, ecco, traducibile a partire ovviamente dal fatto di avere una posizione interattiva in meta, ok, ragazzi, sullo scheletro di tipo ammino, no, alchilico con lo sterile benzilico, ecco, insomma tutto quello che stiamo raccontando, e potete immaginare quanti ne hanno fatti, ragazzi, prima, seconda, terza, quinta, diciottesima generazione. Devo essere sincero, quello che l'industria farmaceutica sta cercando di capire è se per caso trova qualcosa, no, il mix di queste cose qui, questo di qua e questo di qua, che possa essere un po' più beta 2, un po' più beta 2, per evitare, capite bene, nel momento in cui fate questo passaggio qua, ragazzi, occhio al cuore. Quando fate questo passaggio qua con questa via di somministrazione, ecco, occhio al cuore, perché qui abbiamo la componente beta 1 che chiaramente, ecco, rimane, ed ecco perché per tutte le formulazioni orali, se possibile, ragazzi, si cerca di non avere un coefficiente di partizione troppo alto, perché avete capito, sistema nervoso centrale, effetto superuomo, quindi doping o comunque sospetto di doping, no, ragazzi? E soprattutto, se fosse un po' più beta 2, evitare gli effetti collaterali a livello cardiaco, quindi tachicardia, ovviamente, piuttosto che forza e ritmo, che vuol dire poi indirettamente aumento della pressione, giusto, ragazzi? Aumenta la forza e il ritmo, vuol dire ovviamente una gittata, no, da un punto di vista della fluidodinamica a parità di vaso, no, più importante, quindi un aumento della pressione. Quindi sono, ecco, vanno maneggiati con estrema cautela, soprattutto quando si vuole utilizzare formulazioni orali. Ecco, meno problematica la formulazione ovviamente inalatoria, cogliete, ragazzi, anche se oggetti di questo genere, anche per via inalatoria, avendo questo coefficiente di ripartizione, ecco, è impensabile che non abbiano un loro naturale assorbimento. È chiaro che l'epitelio è diverso, però non c'è dubbio, ragazzi, che una certa assorbimento e distribuzione ce l'abbiamo comunque, ok? Quindi attenzione a questo aspetto. Ti torna, Andrea? Quindi tutto quello che...
fine questa generazione di farmaci, basta che non abbia l'OH impara per non essere substrato delle COMT.
Basta che non abbia il catecolo, attenzione, per essere substrato delle COMT devi essere catecolo, ok, Andrea? Perché anche il resorcinolo che abbiamo visto prima, che ha i due ossidrili, ma non sono 1-2, sono 1-3, non è substrato delle COMT, ok, ragazzi? Occhio, deve essere catecolo. Madre natura è stata chirurgica. Se sei catecolo ti metabolizzo, se non sei catecolo non ti metabolizzo, anche se sei 1-3 di idrossi, ok, ragazzi? Ti torna, Andrea?
Sì.
Basta che tu non sia catecolo, ok? Bene, sono molto felice, ecco, e vi lascio con lui, ragazzi, che conoscete tutti, famosissimo, guardatelo, è meraviglioso. Andrea, dimmi. Poi non so neanche che ore sono adesso, ragazzi. Ho anche perso il cellulare, perso nel senso, non so dov'è.
Dici... Siamo quasi arrivati alla fine del nostro tempo.
E io sono felicissimo perché arrivo con questo oggetto qua che conoscete tutti, ragazzi. Guardate che bello. Guardate che bello. Terbutile di qua. Lo conoscete tutti, eh? Lo conoscete tutti. Eccolo qua. Guardate qui. Qui la specialità. Non la cito, ma è famosissimo. Lo conoscevate ben prima, ovviamente. Ben prima, ragazzi. Ovviamente del... guardate che bello. Allora, terbutile di qua. Ci torna che possa avere un profilo un pelesimo beta 2. Boh, quindi... Guardate qui. Ossidrile di tipo benzilico, RS. Ok, eccolo qui. Torna, RS. Venduto come miscela racemica. Guardate qui, ragazzi. Ditemi la genialata. Guardatelo qui. questo è il mitico salbutamolo. Salbutamolo, vi ricordo che Busco Pan sta a Ventolin, ecco, come la N-butil, no, scopolamina sta al salbutamolo, uguale, famosissimi. Se qualcuno di voi, ecco, ha, spero di no personalmente, ma persone che in qualche modo soffrono di crisi asmatiche, non può non conoscere il Ventolin, così come, ecco, uno non può non conoscere il Busco Pan. Scusatemi ragazzi se faccio due elementi di... ma scusatemi, mi fermo qui, guardate il coefficiente di ripartizione, mi piace, perché vedete, sì, ma non è così, non è tanto da doping, cogliete ragazzi, sì, ma non è tanto da doping, ok? Non andiamo sopra a quei 2, 2,5, 3, vi ricordate che dovrebbe essere l'optimum per traversare tra varie cellulare, quindi mi piace, guardate che bello, 1,4, terbutile, beta 2, più beta 2, benzilico, asparagina, interazione forte, catecolo, non c'è più ragazzi, non c'è più il catecolo, perché guardate questo oggetto qui, metti un semplice metile, ecco perché io sono orgoglioso a volte che il chimico farmaceutico sappia mettere anche i metili al posto giusto, non come ci prendono in giro a volte i chimici organici. Guardate che meraviglia, faccio la trasformazione di quello che era, vi ricordate, originariamente un fenolo, ancora, ditemi se vi torna, in un alcol benzilico. È certo che sì, non direste che questa è una posizione benzilica? Ora non è più un catecolo, non è più substrato delle COMT, assolutamente, quindi aumenta la sua durata d'azione e mantiene lo schema interattivo. Beh, insomma, mi vergognerei a dirvi che sicuramente non sarà esattamente copia incollabile quello che avevamo visto prima, forse c'è un piccolo elemento, una piccola tolleranza che potreste in un qualche modo cogliere, ma se vi ricordate avevamo il cloro, ecco la meraviglia ragazzi, il cloro da un punto di vista della sua occupazione, ecco, non sta esattamente, se vi ricordate, ecco, come è vero che avevamo l'ossidrile e ovviamente i suoi doppietti, però sta nel periodo sotto, quindi è un po' più ciccio. Ed ecco che in qualche modo questa ciccitudine può essere incorporata anche in un sistema leggermente più ingombrato, sicuramente, perché questo sistema idrossimetilenico che vediamo qui, ragazzi, questo alcol benzilico primario, questo è un alcol benzilico secondario, vedete? Questo è un alcol benzilico primario, accidenti, il volume di occupazione è un po' più grande rispetto a quello del cloro, che dicevamo, Andrea diceva è più o meno quello dell'ossidrile, è vero, però devo anche ricordare che è un periodo sotto, un po' più ciccio, per cui vuol dire che c'è una tolleranza, eccola qui, meravigliosa, schema di interazione, beh vi offenderei ragazzi nel dire che no, qui lo schema di interazione possa essere non identico ragazzi, però a garanzia di quelle modalità, volume di occupazione, delta più, delta meno, vi ricordate, rete di legame idrogeno, che erano in qualche modo i protagonisti. E in questo caso mi va ben tenerlo anche là, ragazzi, perché c'è la sintesi dietro, no? La sintesi, posizione orto sempre, no? Quando si può orto, pare, insomma, tutte queste che conoscete molto bene. Tenete conto che di solito qui si parte con un chetone, quindi questo orienterebbe di qua, no? Questo orienta di qua, perché la posizione para è doppiamente coperta. Da un punto di vista della sintesi, scusatemi se ve l'ho fatta banalissima, è Marghera, perfetto ragazzi, non è più un catecolo ragazzi, e quindi meraviglia delle meraviglie. Ecco, vi lascio con il salbutamolo ragazzi, uno dei principi attivi più conosciuti ovviamente nell'ambito del trattamento delle patologie broncocostruttive, no, di cui il Ventolin è stato, è ancora la specialità più conosciuta, di cui ovviamente non posso dirvi nient'altro perché sapete già tutto di lui. Qui abbiamo la summa teologica di quello che abbiamo detto nel mondo agonistico. Terbutile, ok ragazzi, coefficiente di ripartizione, ossidrile, no? Centro di chiralità, passatemi, racemizzato, schema di interazione pseudo-catecolico, no? Con anche, se volete, una ripercussione dal punto di vista della via sintetica che troverete in una delle diapositive a seguire. Ragazzi, posso abbracciarvi forte, augurarvi un buon fine settimana e dire che con il salbutamolo chiudiamo la parte. Devo dire, potrebbe succedere una cosa ragazzi, dirò due cose su una classe altrettanto importante di antagonisti beta 1 lunedì e poi via col mondo GABAergico subito a ruota, quindi c'è una piccola chiosa da fare insieme ragazzi lunedì sugli antagonisti beta 1 che vale la pena di discutere insieme, anche lì meravigliosa relazione struttura attività pulita come questa, non ce n'è una più bella dal mio punto di vista logica, no? E poi via con il mondo GABAergico. Ragazzi, vi ringrazio di cuore, vi abbraccio forte, vi auguro un buon fine settimana e ci vediamo lunedì. Ciao cari!